Quando sono troppo arduo, non è facile rispondere così senza avere avuto il tempo di prepararsi su due piedi, come si usa dire. Tutto questo, ma l'altro, che è che cosa vuol dire rendere culto a Dio. Questo è il vero nodo, questo è il vero problema. E io credo che c'è stata nella storia della Chiesa una specie di clericalizzazione di Dio e di sacerdotalizzazione di Dio. E quindi da qui tutta una serie di cose per cui si fa fatica, ho cercato anche di accennare a questo, si fa fatica a concepire come atto di culto la pratica della giustizia. Si fa fatica, anche io faccio fatica, non siamo abituati, siamo troppo clericali o non so che cosa, associamo immediatamente Dio, ecco, ma io credo che Dio sia più laico di quello che noi immaginiamo. Dio è molto più laico, io credo. Ma se uno mi chiede, ma spiegami di più, non è che ho molte cartucce da sparare, soltanto che vedo questa, naturalmente intendiamoci, il culto è sostanzialmente estetico, è un grande momento estetico, oppure è un grande momento didattico. Nel protestantesimo, ad esempio, sostanzialmente il culto, poi ci sono le preghiere, ci sono gli inni, ci sono tante altre cose, diciamo di pietà espressa, ma sostanzialmente è la didattica che domina, no? Nell'altro, nel cattolicesimo, e non parliamo nell'ortodossia, è proprio uno spettacolo, ma nel senso alto della parola, uno spettacolo che ti porta dalle parti del mistero, dalle parti del mistero. Per cui nel cattolicesimo il momento culminante del culto ti inginocchi. Cosa vuol dire inginocchiarsi? Vuol dire questo, vuol dire che sei davanti all'ineffabile. Sei davanti all'ineffabile. Ha una sua valenza, assolutamente. Voglio nessun, però credo che c'è tutta una dimensione biblica della rivelazione divina che va in un'altra direzione, cioè la direzione, diciamo così, della pratica della giustizia come atto di culto, ecco, che equivale in fondo, ecco, i benedettini che ti dicono ora et labora, anche se non lo dicono ma lo praticano, ecco, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il lavoro è atto di culto come la preghiera. È sempre il monaco il soggetto, sia nel suo lavorare l'orto, o quel che è, oppure trascrivere un manoscritto, sia nel suo pregare, rende culto a Dio. Il protestantesimo ha ereditato il principio di Benedetto. In fondo il protestantesimo è Benedetto senza convento. Sì, e l'unica differenza è questa, nel senso che il convento è la città di Torino, questo è il mio convento, è la città, quindi non ci sono mura, non ci sono cose, non ci sono luoghi appartati, non sono difeso, sono esposto, eccetera, eccetera, le cose che sappiamo. Ma allora, per ritornare a bomba, senza in nessun modo mettere in discussione il culto come fatto estetico o come fatto didattico in cui si insegna qualche cosa, eccetera, eccetera, io credo che c'è una dimensione dossologica, come si dice nel linguaggio, nel gergo teologico, cioè di glorificazione di Dio nella prassi, in quello che fai. Voi sapete che tanti si stupiscono che le chiese, ad esempio anche qui le chiese valdesi, le chiese protestanti, sono chiuse durante la settimana, si aprono solo la domenica per il culto, e qualcuno dice: ma vorrei vedere, ma è sempre chiusa. Perché? L'idea, non dico che sia la realtà, ma l'idea è che tu stai rendendo culto a Dio nel tuo lavoro. È culto quello, non è qualcosa d'altro, non è qualcosa di meno. E quindi la Chiesa è chiusa, perché la Chiesa è la fabbrica, è l'ufficio, è anche la casa, dove la donna fa quello che fa, eccetera, eccetera. Capito? Ecco, noi abbiamo perso anche nel protestantesimo, si è perso questo, ma forse non si è mai veramente acquistato, no? Non si è mai veramente trovato questo. Ma ripeto, per rispondere alla domanda, secondo me la vera domanda è appunto una riflessione rinnovata su che cosa è atto di culto a Dio oggi, senza togliere nulla, ma dicendo chiaramente che il culto di Dio, di un Dio laico, di un Dio che non è delle sacrestie, di un Dio libero, di un Dio profano, Dio della profanità, e questo è veramente un po' da recuperare, insomma, ecco. Questo sarebbe per la prima domanda. Per la seconda, io non lo so, perché che cosa vuol dire mettere il nostro pane nelle mani di Gesù? Vuol dire che il pane è moltiplicato o suddiviso per essere distribuito. Questo vuol dire, per essere distribuito. Cioè capire allora che tutto il pane che non viene distribuito è sotto il giudizio di Dio, è un pane maledetto, non so come dire, non voglio dire questa parola, ma un pane che non riempie la funzione per cui esiste, per cui è stato creato. Tu dici, potrebbe la Chiesa, magari, la Chiesa potrebbe fare tante cose, ma non c'è neanche nella Chiesa questa coscienza, cioè che, ad esempio, tu entri a far parte di una comunità e ti si chiede: allora, il naturalmente d'accordo, il pane è anche un simbolo, ma insomma la condivisione dei beni è la, diciamo, congenita all'Eucaristia, perché l'Eucaristia è esattamente questo, è un simbolo straordinario, anche se naturalmente adesso ha perso molto del suo valore, proprio perché intanto il pane è diventato ostia, insomma, tante cose, ma il segno appunto è straordinario. Allora, ad esempio, l'assunzione di una responsabilità delle chiese per la gestione del pane sarebbe una cosa bellissima, sarebbe bellissima. Nulla lo vieta. Naturalmente va tradotto, sono d'accordo. Non è che poi, ma tu che celebri da 2000 anni l'Eucaristia, che è esattamente la distribuzione del pane. E lì, devo dire, Lutero non aveva tutti i torti quando diceva: ma guardate che il pane non è fatto per essere adorato, è fatto per essere mangiato. Ma, parentesi chiusa, però, parentesi chiusa fino a un certo punto, perché proprio questo rivela che l'idea stessa della distribuzione non è veramente passata se tu conservi. Comunque, ecco, non è una risposta, io lo so, ma insomma, mettere il nostro pane nelle mani di Gesù significa che dobbiamo sentirci responsabili del pane del nostro prossimo, e sentirsi responsabili del pane del nostro prossimo significa condividere il nostro. Come realizzare questo? Io capisco che è molto complicato, d'accordo, però almeno che sia chiaro l'obiettivo è già, diciamo, C'è Berdiaev, questo grande filosofo russo del secolo scorso, credo, ha una bellissima frase che è questa. Dice: il pane, il mio pane è un problema materiale, il pane del mio prossimo è un problema spirituale. Proprio per capire. Riguardo a quello che diceva Enrico, io gli sono grato di aver menzionato i quacheri, che hanno la pratica del silenzio. Praticamente il loro culto è nutrito di silenzio. Se poi qualcuno attraverso il silenzio sente di dover dire qualche cosa, una ispirazione, una illuminazione, allora naturalmente è gradito a dire quello che sente, ma sostanzialmente il silenzio diventa sostanza di spiritualità. E questo lo ringrazio di averlo menzionato, naturalmente anche lì non dobbiamo scimmiottare nulla, eccetera, però capire il valore. E accogliere questo valore. Il fatto che sia stato, che la categoria della moltiplicazione sia diventata prevalente su quella della distribuzione, probabilmente è dovuta a quello che diceva Enrico, accennava Enrico, cioè è soltanto nell'Evangelo di Giovanni. Ma guardate che l'Evangelo di Giovanni è un Evangelo che sa quello che dice, cioè le parole sono ben calibrate, ben calcolate. Però è vero che è soltanto lì che c'è questo concetto della distribuzione come costitutivo, anche se c'è anche negli altri. Probabilmente appunto la distribuzione è stata trascurata perché sembrava che la moltiplicazione fosse la cosa più grande, fosse la cosa più grande. E invece noi oggi dobbiamo dire che la cosa più grande è la distribuzione.
E quindi evitare che la spettacolarità prevalga sul senso, dovrebbe dire, visto la cosa. E invece rispetto alla domanda di come l'altro può generare responsabilità, sicuramente l'altro e il modo in cui noi ci rapportiamo a lui è sicuramente il nostro misuratore etico, quindi è il termometro della nostra sensibilità sociale, umana e morale, direi. Tutto è per l'uomo in particolare complicato, perché come alcuni antropologi dicono, noi siamo creature neotendiche, quindi nate prematuramente rispetto agli altri specie. In quanto tali, proprio perché l'antropologia ci spiega che con la stazione retta il bacino si riduce e quindi riducendosi il bacino con la necessità della stazione retta per individuare i predatori c'è una difficoltà a partorire e quindi bisogna partorire prima. L'uomo nasce prima e quindi ha più bisogno di cure. E non se la cava, il ragazzino è bambino fino a quando ha i suoi annetti. E quindi nasce fortemente dipendente, più di qualcun altro. E sopravvive a questa dipendenza grazie alle cure che qualcuno gli porta, tendenzialmente i propri genitori. E da queste vicende dipende un po' tutta la corporalità e anche i significati che si ricavano da questa corporalità, nel senso che io sono importante per me se sono stato importante per qualcuno e quel qualcuno diventa a sua volta importante per me. Quindi se la storia è stata favorevole da questo punto di vista, come siamo stati trattati non è indifferente rispetto a come noi trattiamo gli altri. E anche quando non siamo stati trattati come avremmo voluto, forse noi facciamo trattare gli altri come noi avremmo voluto essere trattati, quindi le possibilità sono tante. Sartre, ad esempio, diceva che sicuramente è importante quello che gli altri ci hanno fatto, ma è ancora più importante quello che noi facciamo di quello che ci hanno fatto gli altri. Ok? Quindi in qualche modo l'elaborazione, no? di quanto è avvenuto può determinare molto diversamente, evitare qualsiasi coazione a ripetere o replicazione. Da questo punto di vista l'altro è importantissimo anche nel farci vedere gli errori che noi non vediamo. Quindi è l'altro che può essere portatore di conoscenza su di me e sulle mie azioni. L'altro mi dà una conoscenza che molto spesso io da solo non sono in grado di ricavare. Quindi l'incontro con l'altro è trasformativo, però l'altro deve essere incontrato. Mi ricordo sempre la lezione di Goffman, un suo classico, un libro intitolato Stigma. Come dice, quanto noi non incontriamo l'altro nel momento in cui ci fermiamo alla prima impressione, alla sua caratteristica prevalente. Lui fa l'esempio del cieco di quartiere, che gira per il quartiere con il suo bastone bianco e tutti lo vedono solo come cieco. Sono ciechi su altre cose di lui che non sanno vedere. E quindi tutti si rapportano lui come un cieco. c'è quello che ha l'anima del Boy Scout, che vuole aiutare a tutti i costi attraverso la strada, magari solo il traccio, c'è quello curioso che lo serve dall'inizio alla fine per vedere come se la cava, c'è quello iperprudente che si fa di lato perché ha paura magari di essere di imbroglio, di impiccio, tutti comunque si relazionano con lui come cieco rispetto a quest'unica dimensione, che è il suo stile. Chi ha conosciuto molte persone cieche sa ad esempio che molto spesso hanno una grande capacità narrativa e quindi suppliscono con la parola e col discorso a quelle che sono altre difficoltà. E se uno conosce le persone cieche, dopo un po' la cecità passa sullo sfondo, non è più la figura principale. E quindi c'è l'incontro con la persona. E quindi c'è un elemento di conoscenza. Allora noi, io e un cavallo, abbiamo una comunità un po' difficile da gestire, tutto dormitorio, propina, eccetera. Io e Alfredo lo sanno bene. Il quartiere protestava perché vedeva i cocci di vetro sulla strada, magari anche qualche siringa. Più bello da fare, cercare di raccogliere, pulire, diciamo dare l'immagine più opportuna possibile al luogo, però la gente raccoglie la firma, c'è la petizione, eccetera. Uno dei tentativi più riusciti per riuscire a risolvere queste situazioni critiche e difficili è stato invitare qualcuno del quartiere a venire a conoscere le persone che avevano ospitato. Il momento in cui le ha conosciute direttamente con il loro nome e cognome, diciamo alcuni pregiudizi, no? Alcune prime impressioni in qualche modo. Allora, da questo punto di vista, quindi sia in termini più profondi sia in termini più superficiali, è veramente l'incontro con l'altro che è generativo, ed è generativo del cambiamento. Da soli è difficile che cambiamo. Bene.
Di tanti, eccetera, perché ci hanno portato tantissimi elementi che si assommano a quelli ricevuti già le altre volte e ci faranno lavorare oltre, spero.